Un saluto a tutti da Massimo di Elisir Podcast. Immaginatevi di vivere nel 1970. Sembra il periodo perfetto, non c'è più alcuna paura di una guerra, non c'è alcuna paura perché si parla di democrazia ormai ben assoldata, con un Presidente della Repubblica, un Presidente del Consiglio, le elezioni democratiche. Si pensa di vivere nel mondo perfetto, nell'epoca perfetta, e dovrebbe essere esattamente il mondo ideale per cui vivere. C'è stato i governi di Mariano Rumor e lui, che sono terminati il 6 agosto del 70, mentre Emilio Colombo inizia il suo governo dal 6 agosto 1970 al 18 febbraio 1972, con la DC al potere, con un centro-sinistro organico, ben organizzato, con PSI, PSDI, PRI. E se invece nell'aria ci fosse qualcosa di più oscuro, un golpe che potrebbe portare l'Italia sull'orlo di una dittatura? Fantascienza? No, è successo veramente. È successo nella notte fra il 7 e l'8 dicembre 1970. Si chiama golpe Borghese, citato anche come golpe dei forestali o golpe dell'Immacolato, anche notte di Tora Tora, come quello di Pearl Harbor, organizzato da Junio Valerio Borghese, fondatore del Fronte Nazionale. Questo è un politico, è una persona in collaborazione con l'avanguardia nazionale. Andiamo a vedere tutti i protagonisti. Fronte Nazionale, estrema destra, fondato nel 68 da Borghese, fuoriuscito dal movimento sociale italiano, di cui lui faceva parte, ovviamente, l'MSI, ma lui se n'è andato nel 13 settembre del 68 perché voleva organizzare qualcosa: neofascismo, nazionalismo italiano, irredentismo italiano, anticomunismo, collocazione estrema destra. Nessun dubbio su quello. Ecco, vediamo, infatti, poche centinaia di aderenti. Vercelli, ovviamente, la mia città è sicuramente fra queste, non avevo dubbi che avessero una sede anche lì. E Avanguardia Nazionale, anche loro stati insieme, neofascista e golpista, che è stato riconosciuto che hanno fatto dei golpi. Abbiamo già visto che praticamente hanno anche organizzato delle cose molto brutte in passato, hanno organizzato anche degli attacchi, insomma, erano veramente pericolosissimi. Dal 1960 al 65, dal 70 al 76. Neofascismo, nazionalismo italiano, nazionalismo rivoluzionario, alleanze, ordine nuovo, terroristi. Ci andiamo a dire, ovviamente sono loro quelli pericolosi, ordine nuovo più che l'avanguardia nazionale, e gruppi neofascisti. Fondatori Stefano Delle Chiaie, ne abbiamo già parlato. Le azioni principali: battaglia di Valle Giulia, golpe Borghese, moti di Reggio, che sono finiti malissimo, veramente, veramente male. Comunque sia, vediamo un po' cosa è successo quella notte. Tanto, prima di tutto, il golpe fu annullato dallo stesso Borghese mentre in corso di esecuzione per motivi mai chiariti. Per evitare l'arresto, Borghese si rifugiò in Spagna, dove rimase fino alla morte, avvenuta a Cadice il 26 agosto del 74, senza mai più rientrare in Italia, benché l'ordine di cattura spiccato nei suoi confronti della magistratura italiana fosse stato revocato nel 73. Il processo per tentato golpe, dopo una condanna in primo grado di numerosi congiurati il 14 luglio del 78, vide la sentenza d'appello del 27 novembre dell'84 mandare tutti gli imputati assolti. Il 25 marzo dell'86 la Cassazione confermò l'assoluzione. Questi hanno cercato di portare una dittatura in Italia, di rischiare di causare disastri, ma chi c'era dalla loro parte? La cosa peggiore di parte, vediamo chi avevano contro: l'Italia, le forze armate italiane, la forza della polizia, il SID, ovviamente il sistema di servizi di informazioni e difesa, servizi segreti italiani, ovviamente. E invece chi c'era lì in questo golpe? Il Fronte Nazionale, l'Avanguardia Nazionale, parte dell'esercito italiano, parte della forza della polizia, alcune piccole parti, supporto da Cosa Nostra, ok, la mafia, la P2, una massoneria che non è la principale, ma che ha fatto parlare molto di sé, specialmente negli anni 80, e la CIA, gli americani. In pratica c'è veramente da spaventarsi, perché questa non è una cosa finta, non è cospirazione, non è una teoria della cospirazione di qualcosa che si dice e non è successo, qualcosa che è successo. Infatti, vediamo un po' come è andata in quel modo. Ciao Coin, ti vedi una pagina nera della storia dell'Italia, il golpe borghese, quando l'estrema destra, insieme a Cosa Nostra, alla massoneria e alla CIA, hanno cercato di consegnare l'Italia in dittatura nella notte fra il 7 e l'8 dicembre del 70. Vediamo Vediamo un po'. Il progetto Borghese era noto come il principe nero, era stato comandante della decima flottiglia MAS in guerra con il proprio reparto, aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana, ovviamente. Il golpe era progettato dal 69 e l'obiettivo era, avevano perfino previsto il rapimento della Repubblica Giuseppe Saragat e l'assassinio di Angelo Vicari, a quel tempo capo della Polizia di Stato. Tutto questo sarebbe stato accompagnato da un proclama ufficiale alla nazione che Borghese stesso avrebbe letto negli studi occupati dalla RAI. E qui in testo fu rinvenuto fra gli effetti personali di Borghese. Attenzione, che vedete cosa, c'è già il testo. Io voglio solo dirvi: italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di Stato, ha avuto luogo. La formula politica che per un venticinquennio ci ha governato ha portato l'Italia sull'orlo dello sfacelo economico e morale, ha cessato di esistere. Nelle prossime ore, con successivi bollettini, vi saranno indicati i provvedimenti più importanti ed idonei a fronteggiare gli attuali squilibri della nazione. Le forze armate, le forze dell'ordine, gli uomini più competenti e rappresentativi della nazione sono con noi, mentre, d'altro canto, possiamo assicurarvi che gli avversari più pericolosi, quelli che per intendersi volevano asservire la patria allo straniero, sono stati resi inoffensivi. Italiani, lo Stato che creeremo sarà un'Italia senza aggettivi né colori politici. Essa avrà una sola bandiera, il nostro glorioso tricolore, soldati di terra, citiamo una certa persona, soldati di terra, di mare, dell'aria, forze dell'ordine, a voi affidiamo la difesa della patria e il ristabilimento dell'ordine interno. Non saranno promulgate leggi speciali né verranno istituiti tribunali speciali. Vi chiamo solo di far rispettare le leggi viventi. A questo momento nessuno potrà impunemente deridervi, offendervi, ferirvi nello spirito e nel corpo o uccidervi. Nel riconsegnare nelle vostre mani il glorioso tricolore, vi invitiamo a gridare il nostro prorompente inno all'amore: Italia, Italia, viva l'Italia! Cioè, vi rendete conto che praticamente è una manovra terribile, è successo qualcosa di veramente spaventoso? E comunque, c'era anche un futuro programma di governo con una ferma lealtà atlantica, ovviamente essendo fatto dalla CIA, meno male che, niente stranieri, ma segretamente era gestito dall'America. Quindi, quando dicono che l'estrema destra lavora per l'Italia, no, l'estrema destra lavora per i piani, quindi non è che l'estrema destra siano più santi degli altri. È il piano per l'attuazione di un patto mediterraneo con Spagna, Portogallo e Grecia, paesi all'epoca governati dai regimi autoritari. E già c'era ancora il franchismo, giustamente, in Spagna c'era il franchismo e la Grecia era una dittatura di destra. L'apertura di relazioni diplomatiche con la Rhodesia e il Sudafrica. E la richiesta di ingenti prestiti da parte del Presidente degli Stati Uniti per far fronte alla crisi economica del paese in cambio dell'invio di truppe italiane nella guerra in Vietnam e del sud-est asiatico. Quanta gente sarebbe morta mandando gli italiani in Vietnam? Rendetevi conto quanto sarebbe stato disastroso per noi. Tra l'altro, c'erano da 500 ai 1000 fanti dell'artiglieria, alcune centinaia di carabinieri e 187 forestali. Spaventoso, centinaia di militanti. Era spaventoso quello che è successo. E infatti, tra il 7 e l'8 dicembre, con il concentramento a Roma di diverse centinaia di congiurati, con azioni simili in diverse città italiane, tra cui Milano. Anche distribuzione di armi e munizioni a cospiratori. E addirittura anche il corpo armato e il corpo forestale dello Stato, 187 uomini, guidato dal maggiore Luciano Berti, partito nella notte dalla scuola forestale di Rieti. Si appostò non lontano dalle sedi televisive della RAI e un carro armato fu visto percorrere la via Tiburtina dalla caserma Bianchi fino alla stazione Termini degli abitanti dei quartieri per poi ripiegare dopo poche ore. A Milano, invece, si organizzò l'occupazione in Sesto San Giovanni tramite un reparto al comando del colonnello dell'esercito Amonspiazzi. Tutta gente, ripeto, non ci sono stati imputati, nessun problema, andava tutto bene, avevano veramente il lasciapassare su tutto. Adesso vediamo chi doveva essere mandato al potere. Il golpe era in fase avanzata esecuzione quando improvvisamente quella stessa notte, all'1:49, subito dopo aver ricevuto una telefonata da una personalità ancora non accertata, Borghese stesso ne ordinò l'immediato annullamento. Su chi fu l'autore della telefonata, ultimava Borghese, le tesi maggiormente accreditate dagli storici sono due. La prima indica in Licio Gelli, l'autore della telefonata. Licio Gelli era il leader della società massonica, loggia massonica P2, persona poi comunque condannato per la bancarotta del Banco Ambrosiano, il depistaggio delle indagini della strage di Bologna, che ha dato la colpa a l'estrema sinistra, dicendo che mi sembra ovvio che una città di sinistra siano gli stessi di sinistra a fare un danno del genere. Non ha senso, capite che non ha proprio senso. E comunque andiamo avanti. La seconda ritiene, no, perché Licio Gelli l'avrebbe fatta dopo essere uscito dal Quirinale, dopo aver abbandonato il progetto di rapimento del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. La seconda ritiene che fu il segretario di Giulio Andreotti, Gilberto Bernabei, a bloccare il golpe per conto dello stesso Andreotti, che seguiva da lontano l'evolversi della situazione. Chiunque sia stato, ha evidenziato che avevano linee politiche similari e potrebbe che abbiano anche agito congiuntamente. Comunque sia, qual era il colpo? Qual era il colpo? Volevano mettere Giulio Andreotti come dittatore italiano, pensate voi, o comunque al potere, quando in realtà l'avrebbero poi votato, l'avrebbero votato la gente per tanti anni, non c'era assolutamente alcun bisogno di una cosa del genere, perché la gente aveva fiducia in Andreotti, quindi l'avrebbero comunque votato loro, cioè non aveva senso fare un colpo così organizzato in quella maniera, però hanno deciso di farlo fino all'1.49, dove tutto è cambiato. Le motivazioni di Borghese per questo improvviso ordine a poche ore dell'attuazione effettiva del piano non sono ancora certe ed esenti da una possibile smentita. Secondo la testimonianza di Amos Piazzi, il golpe sarebbe stato in realtà fittizio, immediatamente represso dalle forze governative tramite un piano di emergenza chiamato Esigenza Triangolo. Sarebbe stato ideato come pretesto per consentire al governo democristiano di emanare leggi speciali. Il tentativo di golpe venne reso noto dal governo italiano 3 mesi dopo, il 17 marzo del 71. In quello stesso anno, Borghese, destinatario di un ordine di cattura, riparò in esilio in Spagna, poi è morto 4 anni dopo praticamente il golpe, anzi 3. E infatti ci sono state delle inchieste, c'è sempre un mistero, i soggetti coinvolti, gli USA, sicuramente gli USA, è provato che con i loro servizi, adesso non facciamo nomi, ma è provato che c'erano dietro delle persone molto importanti e che c'erano dietro dei piani, soprattutto anche per portare gli italiani nella guerra in Vietnam. Perciò vi dico, una situazione pericolosissima. Quando hanno detto nel manifesto, si diceva un'Italia libera, non credete mai quando le estremi, che siano sinistra o destra, dicono Italia libera perché la sinistra voleva venderci, l'estrema sinistra voleva venderci l'Unione Sovietica, sempre, non che dopo non volevano più. Sempre. L'estrema destra voleva venderci agli USA, perché ormai non era più nemici gli USA, cioè erano alleati, volevano la linea atlantica. Quindi, morale della storia, non credete mai alle estreme, sinistra o destra, perché hanno sempre dei secondi piani e c'è qualcuno che li finanzia. Quindi, morale della storia, era veramente pericoloso tutto ciò che stava per succedere. E alla fine, comunque gli USA erano palesemente dentro, c'è un sacco di ricerche che volevano, l'appoggiavano questa cosa, e che quindi questa dittatura italiana sarebbe stata poi approvata. La P2 di malefatte ne ha fatte tantissime, la P2 veramente, probabilmente ne parleremo più avanti, che ovviamente era una dislocazione del Grande Oriente d'Italia, che assolutamente opera in maniera legittima, è una loggia che c'è da tantissimo tempo, e non hanno nulla a che vedere con queste situazioni, assolutamente. E invece la P2, a quanto pare, è stata approvata responsabile di tante cose che sono successe negli anni 70-80, tante cose brutte. Licio Gelli è condannato, quindi comunque sono stati fatti dei processi, sono state definite alcune cose, altre rimangono un po' in chiaroscuro, e c'era pure Cosa Nostra e l''Ndrangheta. Quindi, insomma, situazione pericolose, anche perché poi quando hanno fatto un processo ad Andreotti sono rievocate delle situazioni che riguardavano il coinvolgimento mafioso, e quindi insomma un po' pericolosa come situazione, e alla fine non si sa esattamente chi o perché sia stata interrotta, non si sa chi ha chiamato, qualcuno ha detto interrompi tutto e Borghese ha interrotto tutto, sappiamo solo quello, e vedremo infatti che se ne parla poco, ironicamente ne parla un film di Lucio Fulci, All'onorevole piacciono le donne, che non conosco questo film, che parla appunto del golpe Borghese, ironico ma vero, e quindi niente, si fa riferimento nella cultura popolare, e morale della storia, c'è anche un film di Mario Monicelli, Vogliamo i colonnelli, che si cita una cosa simile, Quindi vedete che sotto sotto si sapeva, nel mondo romano si sapeva benissimo tutto questo. C'era Nixon? No, c'era Kissinger, credo. Certo, ci fosse Kissinger. Sì, c'era Nixon, ma c'era Kissinger comunque a organizzare. Perciò si fa il nome di Kissinger, che è una figura molto, molto importante della politica americana. Diciamo che non si parla tanto di Nixon, però Henry Kissinger sì. Allora, bene, e questo qui è il golpe borghese, ma è vergognoso, ripeto, tutti assolti, ripeto, tutti assolti, nessuno accusato, perciò va tutto bene, possono permettersi di fare un colpo di Stato del genere, cioè con la totale immunità, parte il borghese che si è rifugiato, hanno tutte le colpe a lui, come se l'avesse organizzato da solo, non è che l'aveva organizzato da solo sicuramente. E quindi niente, tutti assolti, tutti buoni, tutti bravi. E boh, possiamo andare avanti. Questa è una pagina nera della storia italiana. Vorrei tanto che fosse qualcosa di cui si parla, ma non se ne parla abbastanza. E quando se ne parla si rischia tanto qualunquismo. Quindi vediamo, andiamo avanti. Torniamo al nostro vero 1970, quello scritto dalle pagine di storia, con Emilio Colombo. Emilio Colombo, che praticamente è nato potenza, che è in Basilicata. L'11 aprile del 1920 è morto a Roma nel 2013. È stato un politico italiano, presidente del Consiglio dei Ministri dal 70 al 72, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, più volte ministro della Repubblica, in particolare ministro degli Affari Esteri, ministro delle Finanze, ministro del Tesoro, ministro del Bilancio, deputato della Camera dal 46 al 92, europarlamentare, dove è stato presidente del Parlamento europeo e ha presieduto la Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento europeo. Senatore a vita dal 2003 fino alla sua morte, gli ultimi 2 mesi di vita, è stato l'ultimo membro ancora in vita dell'Assemblea Costituente. Dunque andiamo a vedere il suo governo, vedremo probabilmente oggi soltanto 1970, perché questo è un governo lungo, questo è un governo lungo. Mi pare strano Nixon non sapesse nulla, viene detto nei commenti, ma no, che sapevano sicuramente, visto che comunque il prezzo era la partecipazione degli italiani nella guerra in Vietnam, è una partecipazione a caro prezzo perché la guerra in Vietnam si sta rivelando il più grande fallimento militare della storia americana. Quindi, insomma, quanti ne sarebbero morti per questi ideali? Guarda, ideali fingendo di dire l'Italia è libera. Libera da che? Non era libera per niente se c'erano dietro gli americani dietro questo. Un totale. Governo Colombo, totale 561 giorni, 1 anno 6 mesi, 12 giorni. Ottenne la fiducia dalla Camera il 12 agosto del 70 con 348 voti favorevoli, 231 contrari, dal Senato il 13 agosto, 174 voti favorevoli, 113 contrari. Andiamo avanti, nel frattempo siamo sempre nella quinta legislatura, perciò sempre sotto Giuseppe Saragat. Ma vedete che poi Saragat dopo un po' poi ha lasciato, comunque. Allora, dopo che ha rischiato, per poco non lo rapivano. Insomma, posso anche capirla questa cosa. Le improvvise dimissioni di Rumor, arrivate a sorpresa la volta scorsa, colgono in sorpresa tutti i partiti, specie quelli di governo. È l'imminente inizio della pausa estiva dei lavori parlamentari, quando il Presidente del Consiglio sale al Quirinale per dimettersi, in pieno accordo col segretario della DC, Arnaldo Forlani. Il gesto scatena una forte contrapposizione interna fra i democratici e molte riserve tra gli alleati di governo. La manovra appare tuttavia chiara. Si torna all'alleanza centro-sinistra o si cerca nelle urne la soluzione della crisi di tale formula. Si prevedeva un autunno caldo, 32 contratti nazionali di lavoro da rinnovare, o che ci fossero conflitti sulla legge di riforma. Non è facile. Poi però hanno trovato un governo stabile con Emilio Colombo, un volto praticamente nuovo al potere, ma che è riuscito a rimanere 561 giorni. Non sono pochi, ripeto, è riuscito a rimanere stabile. Fino alla fine di Saragat come Presidente della Repubblica. La soluzione della crisi appare difficile per le lacerazioni interne della DC. Il partito della maggioranza è diviso tra il corteggiamento dei liberali per un governo centrista che non dispiacerebbe al PSD e le richieste del PSI per l'apertura verso il Partito Comunista e Partito PSI-UP. L'accordo viene raggiunto con l'impegno di definire 4 progetti di legge per la riforma tributaria, della casa, dell'università e della sanità. Ma il gabinetto si trova ben presto coinvolto, anzi travolto, dai problemi dell'ordine pubblico, da vari scandali politici e da una rinnovata contrapposizione prima tra socialisti e socialdemocratici e quindi tra le componenti interne della DC, sul tema delicato del referendum per l'abrogazione del divorzio, la cui richiesta viene perfezionata nell'estate del 70. Ripeto che è da anni che c'è chi fa sta legge e non vogliono fargliela passare. Una domanda che non c'entra. Oggi inizi come sempre. Sono stato puntuale, 13:40, penso la peggior pagina nera della storia italiana, una delle peggiori. Ripeto, tutti assolti, colpo di Stato, golpe notturno, con la consegnare l'Italia praticamente nelle mani degli americani e mandare gli italiani in Vietnam, dicendo che l'Italia è libera degli stranieri, tutta questa cosa organizzata dall'estrema destra di Borghese. Ah beh, su Twitch i miei orari sono 16, aspetta, lo scrivo nei commenti perché no, devo andare avanti. Quindi in pratica, adesso riprendiamo un attimino perché bisogna continuare con questo argomento veramente, veramente delicato, e appunto, ripeto che il divorzio non veniva mai fatta questa legge perché la Chiesa non voleva che ci fosse il divorzio. Logorata dagli scontri sulle riforme, la maggioranza si indebolisce quando il Partito Repubblicano Italiano ritira i propri ministri passando l'appoggio esterno e cade con le elezioni di Giovanni Leone a nuovo capo dello Stato. I voti determinanti del Movimento Sociale Italiano e il mancato apporto delle sinistre inducono prima i repubblicani, in seguito i socialdemocratici, a chiedere l'apertura della crisi. Democrazia Cristiana 135 seggi, quindi è comunque il partito maggiore, mentre all'opposizione il partito maggiore PC, PSI, l'Unità Proletaria, insomma, era parecchio contesa la situazione, però abbiamo sempre il Partito Socialista Italiano, che ha un buonissimo ruolo, ecco qua, un buonissimo ruolo. Andiamo avanti, allora, vediamo appunto, facciamo 1970, oggi concludiamo 1970, ripeto, il golpe borghese era di dicembre, non so neanche se verrà citato, perché come sempre nei documenti ufficiali ste cose si preferisce non parlarne, nei libri di scuola non se ne parla, nemmeno i libri dei superiori, quelli universitari, magari approfondimenti buoni ce ne saranno anche. 8 luglio, Aldo Moro polemizza per i modi di apertura della crisi, il capo dello Stato avvia le consultazioni. C'è l'incarico provvisorio Giulio Andreotti per formare una maggioranza di centro-sinistra organica. E ovviamente è faticoso, anche perché Andreotti è sempre stato filo destra più che filo centro-sinistra, Andreotti, come modo di vedere le cose. Andiamo avanti, intanto Andreotti rinuncia all'incarico dopo giorni di colloqui, 10 giorni di colloqui estenuanti. Si va avanti, nel frattempo, ecco, l'incarico Emilio Colombo è un personaggio che spunta all'improvviso e il mandato è sempre lo stesso, governo in carico di centro-sinistra. Sul suo nome la DC riesce a trovare un'unità interna, ma lo scoglio dei chiarimenti richiesti dal PSU, specie dopo la collaborazione giunta in Toscana del PSI con comunisti e PSUppini, rimane lo scoglio principale. Colombo riesce a far breccia emendando il documento di Andreotti con precise rassicurazioni sulle giunte anomale e la priorità per la stabilità monetaria e il potere d'acquisto dei lavoratori. Ecco, e pensare che gli è andato il comunista Andreotti. Andreotti era quello che la sua corrente della DC era. Noi dobbiamo puntare sulla destra e non allearci col centro-sinistra. Perciò dare del comunista ad Andreotti mi sembra veramente qualcosa di assurdo, anche perché a quanto pare, vedendo quella cosa del golpe borghese, aveva le mani in pasta con l'Avanguardia Nazionale, quindi aveva mani in pasta sia, cioè diciamo, con l'estrema destra. Ah, l'ha detto il solito. Ah beh, mi scuso, è un esperto di geopolitica sicuramente migliore di me, quindi ritiro le mie conoscenze storiche, ritiro in confronto a tale saggezza. Presidente, signor Presidente, ecco qua, no, che okay, fra l'altro, eccolo qua, benissimo. Allora, agosto, il governo si presenta al Parlamento, abbiamo già visto la fiducia, una buona fiducia, anche sia a Camera che in Senato, e vediamo intanto che si deve annunciare nuovi inasprimenti fiscali per mantenere l'equilibrio di bilancio dopo la firma di nuovi contratti di lavoro che si impegnano anche per la spesa pubblica. Allora, vi faccio un discorsetto, l'ho detto la volta scorsa, ogni sacrosanta volta veniva detto: dovete soffrire un po', così poi vivrete nel lusso, vivrete bene, dovete stringere i denti per un po', e sta cosa viene ripetuta ogni sacrosanta volta. La gente ci crede, o anche se non ci crede non ci può fare niente. E ripeto, le cose che vediamo negli ultimi anni erano già dette negli anni 60 e i 70, chissà quando. Va bene, andiamo avanti. Consiglio dei Ministri, intanto, Decisi i termini della manovra economica autunnale, la benzina aumenta di 22 lire, la ritenuta d'accordo e la complementare saranno 1,5 fino al 4%, inasprita del 50% l'IGE sui beni voluttari e di lusso. Aumentano gli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro. I bolli per le patenti e i passaporti raddoppia l'accisa sui liquori. Si parla di disamministrazione della sanità degli enti pubblici, in particolare la RAI. I sindacati minacciano scioperi. Altro sciopero delle farmacie contro lo svilimento della professione e il ritardo dei rimborsi. Insomma, vedete che sono situazioni molto, molto di crisi. Andiamo a settembre. Di nuovo attentati dinamitardi rivendicati dall'estrema destra. Ok, si va avanti. Il segretario del PSI, Francesco De Martino, smentisce dalla TV che si è raggiunto un accordo tra socialisti e democristiani per emendare la legge sul divorzio al Senato, per obbligare il suo ritorno alla Camera e ritardarne l'approvazione. Insomma, veramente faticosa questa questione del divorzio. C'erano tante pressioni e la DC seguiva principalmente ciò che arrivava dal Vaticano, anche se gli altri dicevano ma dobbiamo ragionare per conto nostro. Attenzione, per la gioia di Cla, lo leggiamo appunto perché c'è un nome che voleva sentire. Dal 9 al 10 settembre, Assemblea dei Vescovi della Toscana, presieduta dal cardinale Ermenegildo Florit, lancia un appello contro l'approvazione della legge sul divorzio. La Lega per l'introduzione del divorzio presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze. Secondo Marco Pannella, eccolo qua il nome, la dichiarazione è una violazione del concordato, in quanto presentata da ecclesiastici nel pieno esercizio delle proprie prerogative confessionali. Cioè, ma rendetevi conto, Pannella, c'era Pannella di mezzo, incredibile, vero? Ecco qua, 10 settembre, e infatti appunto Pannella, sempre un grande attivista, già nel 1970 si parla di lui, già faceva casino, Pannella da molti aspetti gli rende onore, e cercava già di far passare questa legge, è fantastica questa cosa, veramente... Veramente massimo rispetto, che si batteva già per i diritti fin da giovane. Andiamo avanti, intanto. A Roma, movimento antidivorzista laico. Perfino i laici dicono dobbiamo evitare i divorzi. Perfino i laici, attenzione, sembra quasi una barzelletta. Nella conferenza stampa di presentazione, il professor Carlo Boxi, ex presidente della sezione del Consiglio di Stato, giudica il progetto di legge in discussione il peggior ordinamento divorzista tra i tanti in vigore del mondo. Ma magari è vero che non era un progetto buono, magari è vero che era un disastro, però è sempre meglio di niente, è sempre meglio di non puoi divorziare, è sempre meglio di quello. Pannella, grande liberale, sì, assolutamente. Una persona che veramente di mentalità molto più avanti di tanti. Lui viveva 50 anni più avanti con la mentalità. Le cose che 50 anni dopo di lui saranno o sono praticamente attuali oggi, lui erano già nella sua testa prima. Cioè, rendetevi conto che Pannella è uno che vedeva già il futuro, vedeva già il futuro prima che si realizzasse. Comunque, andiamo avanti. Ancora, la diocesi di Firenze torna sull'appello dei vescovi toscani contro il divorzio, per ribadire che i vescovi non temono i ricorsi contro la magistratura e parleranno anche se minacciati di inchiesta o indagati. La cosa bella, l'ho detto la volta scorsa, è che sono stati tre gesuiti ad andare contro il Vaticano, tre gesuiti fra cui anche il capo ha dato lascia passare, a dire non importa ciò che dice il Vaticano, cioè noi abbiamo il diritto di essere a favore di una legge. Cioè i gesuiti erano già, fin dal tempi, persone con grande potere e la possibilità di dire noi non dobbiamo essere quelli che dicono signor sì al Vaticano. E oggi gli dico che il Papa è un gesuita e questa cosa vuol dire molto, visto che comunque sono riusciti ad arrivare al potere nel Vaticano, dove c'erano idee completamente differenti dalle loro. Va bene, vediamo intanto, 17 settembre, 4 giorni di manifestazioni in Reggio Calabria, un ennesimo corteo per il capoluogo, degenera in pesanti ordini con un morto, 22 feriti, numerosi arresti. Fra i fermati, Ciccio Franco dell'MSI, ecco qua, che non c'entra nulla con l'attore, e l'ex comandante partigiano Alfredo Perna. Andiamo avanti, intanto, presidente degli Stati Uniti, 12 automobili sono incendiate a causa di una filiale della Banca d'America. Quindi non è molto accolto bene il presidente degli Stati Uniti. Consiglio nazionale della DC il 27 settembre. Il partito dà pieno appoggio al segretario Forlani alla gestione della crisi di governo. Vediamo il 1 ottobre, al termine della discussione generale sulla legge del divorzio, la DC presenta un ordine del giorno che chiede il rinvio della discussione e votazione dei singoli articoli. L'iniziativa è respinta dai 155 voti contrari contro 153 favorevoli. Nemmeno la DC ha potuto impedirla stavolta. L'onorevole Pia Collini, presidente del Comitato d'Intesa Italiano dell'Unione Internazionale d'Azione Morale, che bel nome, consegna al presidente Senato e ai presidenti dei gruppi parlamentari un appello antidivorzista sottoscritto dall'Associazione Nazionale per il Buon Costume, dal Fronte della Famiglia, dall'Associazione Ascoltatori di Radio e TV e dal Movimento Internazionale per la Difesa della Famiglia. Cioè, rendetevi conto che gente, questi qui erano tutti professorini, gente, il Buon Costume, cioè, mannaggia, veramente pensavano che fosse una riforma blasfema, qualcosa di brutto, ma sinceramente può succedere che una famiglia possa avere dei problemi, eh? Può succedere che due persone smettano di amarsi e decidono di divorziare, nel rispetto della legge, che non c'era, ripeto, non c'era. Attenzione, si cerca di vediamo intanto che alla fine, il 2 ottobre, si cerca di identificare gli 8 senatori dei gruppi divorzisti che hanno votato a favore del rinvio richiesto dalla DC. Per fortuna, comunque, si riesce a capire che c'è il casino che c'è. Meno male che c'era chi lo fa. Eh sì, meno male che c'era, infatti. Meno male che c'era gente che si batteva per la libertà. Oggi ci sono pochi, alla verna di Pannella. Alla verna di Pannella oggi ce ne sarà qualcuno, ma sono pochi. Secondo la Lega per l'istituzione del divorzio, il voto anomalo è il frutto tentativo di un accordo che avrebbe offerto a PC e PSOP una crisi di governo in cambio del voto contro la discussione degli articoli. Cioè, questi qui, pur di andare al potere, pur di causare una crisi di governo, erano disposti a sacrificare una legge importante come quella. Cioè, quindi vedete che anche non è che l'estrema sinistra fosse il fronte della libertà, era tutta politica purtroppo. 5-7 ottobre, manifestazione a sorpresa a favore del divorzio in piazza San Pietro. Mentre il Papa sta parlando dalla finestra, un centinaio di persone manifesta pacificamente in silenzio, inalberando cartelli contro le ingerenze della Chiesa negli affari interni italiani. Eroi, veramente degli eroi. Cioè, il senatore Giovanni Leone riunisce il Senato e i presidenti dei gruppi parlamentari per discutere un possibile compromesso sul divorzio. Si propone di emendare la legge, prevedendo la consensualità di entrambi i coniugi, vabbè, giusto, la durata della separazione aumentata da 5 a 8 anni, ma cioè, quindi in pratica il divorzio era dopo 8 anni, neanche, cioè, quindi separazione, bisogna aprire a rimanere separati da 5 a 8 anni, la maggiore garanzia per i figli minori e gli assegni per il coniuge più debole. Si giunge a un accordo che, ferma restando la contrarietà di DC e MSI, cioè la destra, emenda l'articolo 1 della legge, è introdotta la discrezionalità del giudice, che può esperire un estremo tentativo di riconciliazione nell'immediato o a distanza di 12 mesi con il rinvio motivato della seduta, respinto l'allungamento della separazione a 8 anni. Quindi è stato respinto. 9 ottobre, 154 voti a favore, 138 contrari, il Senato approva la legge sul divorzio. Ecco, essendo stato emendato, il provvedimento torna alla Camera. Attenzione, non è ancora finita. Comunque si parla ancora delle spese pubbliche, necessità di introdurre una diversa impostazione del bilancio di Stato. L'aumento della spesa pubblica e gli aggravi fiscali necessari a coprirlo è responsabilità di centri di spesa sempre più numerosi e spesso fuori controllo. Trovo d'accordo. Vediamo altri mesi di disordini, sparatorie, minacce e attentati a Reggio Calabria. Si torna lentamente alla normalità verso fine ottobre. Poi vediamo ancora 25 ottobre, Consiglio dei Ministri. Battaglia parlamentare estenuante, il governo ripresenta il decreto legge anticongiunturale, detto decretone, per sostituire il precedente provvedimento, scaduto alla mezzanotte del 24 ottobre, per il fortissimo ostruzionismo alla Camera attuato dai deputati PSOP e del manifesto. I provvedimenti rimangono sostanzialmente invariati. 31 ottobre, sempre bello, questo riguarda la Sicilia, lasciamo perdere perché sempre colluttazione con la mafia, accuse qua e là, andiamo avanti. Tanto, 13 di novembre, finiamo ovviamente. Ma quindi prima era illegale separarsi. Si poteva separare, ma non avevi il divorzio. Certo, tu potevi separarti, ma non potevi divorziare. Tu potevi separarti, andavi via per conto tuo, ma per la legge tu non saresti mai stato divorziato. Marito e marito, moglie e moglie. E ovviamente perché tu hai fatto un matrimonio che è fatto dalla Chiesa e quindi tu devi seguire le loro leggi. Cioè, io direi, colpa tua che vai a sposarti in un'organizzazione che vai in chiesa e se una volta che lo fai, è fatto, ai tempi, Però dopo, ovviamente, era giusto comunque permettere alle persone di divorziare, era giusto, veramente era più che giusto. Comunque sia, è una bella grana, capite che la Chiesa facendo così avrebbe perso il suo potere e se veniva approvata, e ovviamente è stata approvata. Schieramenti restano gli stessi, contrari DC e MSI, e quanto resta dei monarchici del gruppo misto, favorevoli a tutti gli altri partiti. Alla fine si dice addirittura che l'Italia non potrebbe proliferare leggi in materia perché c'è il concordato ai tempi, i patti lateranensi. Quindi insomma alla fine si decide se è valido, se si può fare o non si può fare questa legge, e gli antidivorzisti si appelleranno agli elettori per sconfessare l'approvazione che appare sempre più scontata dalla legge. La legge dice: ma certo che si può fare questa legge, è ovvio che si può fare, siamo in Italia. Per l'11 e 14 novembre il Comitato Centrale del PSI approvate con poche riserve la linea politica della segreteria, piena fiducia al segretario Giacomo Mancini. Andiamo avanti, intanto, i dati importanti: dal 16 al 21 novembre, l'Assemblea dei Vescovi Italiani pubblica un documento in cui ci si appella alla coscienza dei cattolici per utilizzare tutti i metodi consentiti dal sistema democratico per impedire l'introduzione del divorzio in Italia. Ci si parla di democrazia per impedire qualcosa. I vescovi chiedono un risanamento del costume civile e morale e la riforma del diritto di famiglia. Intervento contestato da praticamente tutti, giunge in un momento di estrema difficoltà per l'iter parlamentare della legge, che prosegue parallelamente a quella del decretone anticongiunturale. Le minacce di ostruzionismo della DC e dell'MSI contro il divorzio e del PSUP contro il decretone rendono difficoltoso il calendario delle sedute, e nessun effetto hanno le ripetute conferenze del capogruppo della Camera, Sandro Pertini. Si confida a trovare un accordo con la sospensione dei lavori parlamentari per il congresso dell'MSI. C'è il congresso dell'MSI dal 20 al 23, con Giorgio Almirante confermato per l'acclamazione segretario di un partito che dà prova di unità interna, ecco infatti, in un fronte anticomunista. Andiamo avanti, elezioni amministrative, arretrano PC, PSUP, PLI, MSI, azzerati monarchici, cioè veramente una situazione devastante. Poi vediamo, si va avanti. Si minaccia, ci sono minacce di provocare crisi di governo da 33 deputati democristiani, quindi insomma stavano già minacciando di far finire, cioè è una situazione difficile, posso anche capire perché è arrivato il golpe borghese il 7 dicembre, perché qui si minacciava una crisi, si minacciava più potere ai comunisti, quindi insomma c'era questa grossa crisi, ma ovviamente non approverò mai un colpo di Stato fatto in quel modo. Arriviamo a dicembre, dopo una sessione, il 1 dicembre, dopo una sessione di 36 ore, respinti tutti gli emendamenti, la Camera approva la legge Fortuna Basilini con 319 voti a favore, 286 contrari e nessuno astenuto. Passata senza modifiche, introduce il divorzio nell'ordinamento italiano con separazioni minime tra i coniugi non inferiori ai 5 anni. Occhio, un caso unico nella storia della Repubblica, il capo dello Stato la promulga nello stesso giorno dell'approvazione, cioè viene subito fatta praticamente, subito fatta. Gli antidivorzisti annunciano ricorso al referendum abrogativo. Intanto Paolo VI si dichiara amareggiato per l'approvazione del divorzio. Secondo il Papa, leggermente contestato da Fischi durante questo passaggio, il concordato è stato violato 2 volte perché è stato oltraggiato anche il carattere sacro di Roma. Vedete che alla fine il Vaticano ha perso questa battaglia, ne vincerà tante altre, ma questa qui non l'ha persa, quindi non l'ha proprio persa. Questa qui l'ha proprio persa male, questa battaglia qua. E boh, vediamo, il 7 dicembre si parla delle maggioranze di CPSI in Sicilia e Sardegna, sono criticate dai socialdemocratici e repubblicani per la creazione di equilibri diversi da quelli che i recenti contrasti sul divorzio e il decretone rendono precari a livello nazionale. Ovviamente non si fa riferimento, come tutti i libri di storia, al golpe borghese. Facciamo finta di nulla, tanto non ci sono stati, sono tutti assolti, quindi non si fa finta di nulla, non c'è neanche una citazione a questo evento gravissimo, con tante mobilitazioni, è un unico imputato, un unico dichiarato che è andato in esilio in Spagna. A un anno dalla strage di Piazza Fontana, il 13 dicembre, si svolge a Milano un'imponente manifestazione, scoppiano gravi incidenti, nei quali perde la vita uno studente. E poi avanti, viene approvato il decretone anticongiunturale il 15 dicembre e il 22 dicembre il Consiglio dei Ministri, l'ultima cosa che leggiamo oggi, il governo approva 5 decreti delegati per il miglioramento retributivo dei dipendenti della pubblica amministrazione in attività e in pensione. I decreti dispongono l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, un riassetto economico per 1.600.000 dipendenti in servizio e 700.000 dimissionati, il riordinamento degli operai, il trattamento economico dei magistrati ordinari, militari, amministrativi e gli avvocati procuratori dello Stato. Incontrando il Sacro Collegio con lo scambio di auguri di Natale, Paolo VI si dichiara ancora profondamente amareggiato per l'introduzione del divorzio, fonte di danni morali e sociali, attenzione, vedete oggi come sono cambiati i tempi, insiste sulla necessità di stabilire se il nuovo istituto sia compatibile con l'articolo 34 del concordato. E niente, non hanno proprio accettato questa cosa, ma intanto è passata. Ebbene, per oggi è tutto, mi scuso, è stata una puntata molto lunga, però veramente questo 1970 è stato un anno di svolta per tante cose, abbiamo sfiorato un colpo di Stato che avrebbe messo la dittatura in Italia, e abbiamo sfiorato anche che non passasse una legge del divorzio, considerata immorale da molti, e niente, alla fine, mi dispiace per i professorini dell'epoca, ma è passata, e la libertà almeno una volta ha vinto. Grazie a tutti, buon proseguimento da Lisir Podcast.